Pronto?
Angelo!
Oh, Stefano!
Professore, ci dobbiamo trovare per l'aperitivo.
E come no, certo,
no, ma che adesso volentieri. Qua siamo in zona trasparente, spero che abbiamo finita. Senti, perché mi hai detto che se ci troviamo, mangiamo e beviamo, attiviamo i neuroni, quindi...
Ah, sicuro, guarda.
E quindi dobbiamo trovarci.
Non c'è come un aperitivo.
Senti, così siamo già in linea con il tema del podcast. È confermato, ci troviamo a Milano. Se vuoi andiamo assieme...
Perfetto.
Ti passo a prendere, va
perfetto,
bene?
Perfetto, va benissimo.
Quando... Il cervello, questo sconosciuto, poi cerchiamo il titolo giusto. Qualcosa di bello parliamo, dai.
Ma certo, dai, così.
Viva la birra!
Certo, viva il cervello soprattutto.
Cioè, non troppa birra.
Non troppa birra, non troppo cervello. Ciao, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Gli Ascoltabili presenta Una macchina chiamata corpo.
Sono Stefano Guerrasio, sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo, quindi, per un corretto approccio al percorso di cura. L'ospite di questa puntata si chiama Angelo Maravita, medico chirurgo, specialista in neurologia, professore ordinario di psicobiologia e psicologia fisiologica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Ciao Angelo.
Ciao Stefano.
È un piacere, ti ringrazio di essere venuto qua stamattina, che tu devi esserti
alzato
presto e mosso nel traffico milanese. Siamo contenti di averti all'interno di un podcast che è dedicato alle meraviglie del corpo umano, no? Una macchina chiamata corpo. Ed è un piacere parlare con un collega, uno studioso che si occupa del cervello, la meraviglia delle meraviglie del corpo umano. E non se cernemuco.
Come diceva il nostro Lorenzo.
Grande.
No, grazie, è veramente un piacere e il cervello è veramente una meraviglia, hai ragione.
Senti, ti faccio una domanda alla Marzullo.
Però se cerne qualcosa.
Però se cerne.
Qualcosa,
se cerne,
ma non
se,
muco.
Se cerne, un sacco di cose, adesso le vediamo. Senti, ti faccio una domanda alla Marzullo modificata Guerrasio. Se il corpo fosse un treno, tu ti occupi della locomotiva?
Sì, beh, mi occupo un po' della locomotiva, sì, la locomotiva non tanto fisica quanto la locomotiva dei pensieri, della volontà, del controllo, della sensazione.
E se fosse una macchina, lavori sul motore, sulla centralina o ti occupi di quello che guida la macchina?
Ma diciamo, forse mi occupo più di quello che guida la macchina e delle cose che sa fare per poterla guidare.
Perché uno dei temi che mi affascina tantissimo, so che è molto pericoloso, siamo in un momento storico particolarissimo, insomma molto insidioso, ma il rapporto mente-cervello, ma è un rapporto, è una, adesso utilizzo paroloni, ma li ho letti lì sera sul dizionario, li ho cercati tutti, esistono, attenzione, è un rapporto, è una dicotomia, è un connubio, una tautologia o è altro il rapporto mente-cervello?
Ma è sicuramente una, è un modo che noi utilizziamo, una metafora che utilizziamo per capire, per cercare di dare spiegazione a dei fenomeni, no? Molto complicati. Sicuramente il corpo esiste anche il cervello. Quando si comincia a parlare poi della mente e di che rapporto hanno la mente, il cervello, il corpo, lì si va un pochino, diciamo, si cerca di spiegare delle cose che sono complicate, poi in realtà si va sui casi specifici, è più semplice dirlo, no? Però sicuramente sono delle dicotomie che sono molto più in voga nell'Occidente, no? Perché poi in Oriente
è tutta un'altra
mente corpo, no? E sono tutte molto più integrate.
E a qualcosa ne parleremo dopo di questo. Io volevo dare come titolo al podcast Il cervello, questo sconosciuto, no? Oppure parafrasando il Manzoni, il cervello, chi è costui? Poi mi hanno detto, no, ma guarda che così ti vai a mettere in una situazione carina, perché sembra che dicendo così stai dicendo che la gente non usa il cervello. Beh, basta che vai per strada e il titolo,
il titolo
dovrebbe essere questo, quindi io ho questa idiosincrasia con i matti in macchina, ma il cervello è lì, sappiamo che è lì, è dentro sta scatola cranica, tra l'altro è circondato da un sacco di cose, perché tu c'è, ma davanti hai gli occhi e poi c'è l'olfatto e hai l'udito di fianco e il gusto di sotto e dietro eccetera, quindi il cervello è lì, sappiamo che è lì, circondato da tutto, ma esattamente come lavora, perché lavora che è così, con quali potenzialità inespresse. non è che l'abbiamo ancora capito esattamente, giusto?
Certo, no, no, ma infatti ti avevo proposto anche un po' di parlare di, no, un corpo col cervello, nel senso che effettivamente siamo una bella macchina fisica, no, con tutti gli attributi giusti, come tu dici, i sensi, i muscoli, le capacità, le vie sensoriali, il motore, tutte queste autostrade di informazioni fantastiche, e poi c'è un centro di integrazione importantissimo, no, che ovviamente è difficile dire se sia più importante l'uno o l'altro, no? È più importante la macchina o il guidatore? Beh, se non c'è la macchina, il guidatore sta seduto per terra e viceversa, quindi chiaramente...
Il guidatore può sognare di guidare la macchina.
Certo,
però.
Certo.
Almeno quello ce lo lasciano. Senti, partiamo da quello che fai. Tu sei professore ordinario, tra l'altro per la gente, uno dice ordinario non è sinonimo di, cioè uno qualunque, cioè ordinario vuol dire che stai sopra, no, è un ordinario, è uno qualunque, sono professore qualunque, no, ordinario. Professore ordinario di psicobiologia e psicologia fisiologica. Ci dici brevemente di cosa si tratta, perché io sono un ortopedico, sono un po' ignorante. Non è che ci ho impiegato un pochino a capire esattamente quando mi raccontavi, mi fa, no, io faccio questo, cioè, io ti guardavo con la faccia della mucca che guarda passare il treno e poi tu mi spiegavi in maniera carina, ma io che ti guardavo con quest'occhio da bove e dicevo sì sì ho capito, naso di Pinocchio. Raccontaci brevemente, e spiegando a uno normale come me, che cosa fai?
Brevemente, beh, sono i fondamenti, diciamo, neurali, no? Dei nostri comportamenti, delle nostre facoltà psichiche, del linguaggio, dell'attenzione, no? Quindi noi andiamo a ricercare i fondamenti, quindi, diciamo, i correlati neurali, diciamo, per dire un po' più semplicemente, nel cervello che cosa succede quando noi facciamo quello che facciamo, quando noi parliamo, sogniamo, dormiamo, corriamo, ci muoviamo. Abbiamo una sensazione, no? Quindi la psicobiologia si occupa della parte biologica della vita psichica, no? Non so.
Quindi cosa succede dentro?
Avrei capito
che...
qualcosa.
Sai che una delle cose che mi sono sempre chiesto è un non vedente che dalla nascita è non vedente. Cosa sogna? Sai che non ho mai capito, dovrei chiederlo a un non vedente, che è la cosa più semplice,
sì.
Ma noi che non abbiamo i colori, noi abbiamo i colori, abbiamo le forme, no? Ma uno che non vede il colore, non vede la forma, ma ha una percezione spaziale della forma perché la tocca.
È una sua rappresentazione del mondo che chiaramente non contempla input visivi, però ha la spazialità, il senso della dimensione, di cosa è grande, cosa è piccolo. Non mi raccontavano una volta... che in una manifestazione organizzata da persone non vedenti, a un certo punto entra uno in una stanza e ha detto, no, in questa uno di questi non vedenti dice, questa stanza è entrata una persona grande, cioè sento che è alta di statura, no? Quindi chiaramente loro hanno una capacità di utilizzare tutti gli altri sensi che funzionano per costruirsi una loro realtà, che poi sognano, immaginano. Ti capita mai di dire, cioè ti è mai capitato a me sì di dire a un non vedente, guarda che bel panorama, guarda che bellezza, guarda ci ho fatto una vacanza con una ragazza, guarda che bellezza, che favola, e poi dopo un po' gli ho detto scusa, guarda, io continuo a dire guarda, e lei dice sì sì ma ho capito cosa vuoi dire, ma io vedo.
Sì, è incredibile. Io mi ricordo che quando ebbi un incidente, un'emorragia della camera anteriore, mi bendarono tutti e due gli occhi per una settimana, 7-8 giorni. Ma era incredibile quante cose avevo imparato a sentire, cioè io sentivo che cosa dicevano nella stanza a fianco, i rumori intorno, i commenti degli infermieri, i parenti che andavano a trovare, sentivo ogni singola cosa, è incredibile come potenzi poi tutto il resto.
Beh, potenzi perché poi il cervello è plastico anche nel brevissimo termine, quindi cioè in poco tempo se una parte del cervello, diciamo, ha meno input inizia a fare qualcos'altro, non è che rimane lì ferma. Aspettare, no?
E siamo nel tema del podcast. Senti, ma se tu dovessi andare a parlare agli studenti del quinto anno del liceo, perché adesso poveracci sti ragazzi devono scegliere al quarto o al quinto anno cosa faranno da grandi. Io medicina ho capito che devo farlo a maggio del quinto anno, quando fino ad aprile volevo fare l'ingegnere, fai conto te. E quindi la domanda è, se tu dovessi andare al quinto anno e dovessi tracciare in due righe fare una riga motivazionale a ciò che questi studenti possono venire dalla tua facoltà, quale potrebbe essere il candidato ideale o non ideale, o le caratteristiche comuni del ragazzo che può studiare quello che hai studiato tu e del quale ti occupi?
Beh, diciamo che io ho avuto un percorso un po' tortuoso, perché ho fatto medicina perché volevo fare il medico, volevo fare il microchirurgo in realtà, no? Poi in realtà al secondo anno ho cominciato a studiare anatomia del sistema nervoso con le lezioni di un professore illuminante, si può dire?
Sì.
Professor 13.
Grande,
bravissimo, grandissimo,
Giovanni, grandissimo.
Grandissimo, molto esigente.
Salutiamo il
agli
prof.
Esami. Ma bravissimo, e mi ha proprio ispirato, devo dire. Quindi ho cambiato totalmente interesse, ho cominciato a interessarmi del sistema nervoso e poi, diciamo, laureato e tutto, ho fatto neurologia, il neurologo, ma poi mi sono proprio appassionato allo studio del cervello e quindi pian piano sono migrato verso più il mondo delle neuroscienze cognitive e quindi adesso mi trovo in una facoltà di psicologia. Quindi io sono all'interno di una facoltà di psicologia. Se dovessi dire a qualcuno che cosa fare, che caratteristiche ha lo studente che si iscrive a medicina, chiaramente deve avere, come a psicologia, la voglia di conoscere. Assolutamente deve avere la voglia di conoscere l'uomo, no? Per la psicologia deve avere voglia di conoscere l'uomo, le relazioni tra le persone, e se vuol fare il ricercatore, avvicinarsi a quello che interessa a me, chiaramente avere una grande curiosità e entusiasmo per capire come funziona il cervello, no? Che è un argomento di studio senza fine, quindi non c'è rischio di annoiarsi.
Figurati, stiamo studiando ancora come funzionano le ossa, che sono lì, le tocchi, le magni, figurati il cervello che non si vede, anche le ossa non si vede, ma non si vede, non si capisce. Allora, ma visto che parleremo oggi di cervello, voglio introdurre brevemente, ma non troppo, ma ci provo, brevemente quello che è il cervello, cercare di spiegare con parole semplici di che cosa è fatto. Allora, il cervello, il sistema nervoso centrale, insomma, dare un po' l'ABC per capire verso dove, per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Innanzitutto diciamo che il cervello e il sistema nervoso in genere è formato da due grandi complessi. Tu correggimi che sei professore. Il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso periferico. Quando si dice sistema nervoso centrale si intende tutto quello che c'è nella scatola cranica, più una corda che si stacca dalla scatola cranica, che entra in un tunnel formato dalle vertebre, che è il midollo spinale. E questo si occupa di tutte le funzioni superiori, di coordinamento, strade che vanno, che vengono, eccetera. Sistema nervoso periferico, invece, come dice l'aggettivo periferico, è quello che è in periferia, che si divide poi in un sistema autonomo e in un sistema invece che come si chiama l'altro che non è autonomo, non me ricordo mai.
Sistema nervoso periferico.
Vabbè, quindi
somatico.
Il somatico. Quindi ci sono dei nervi che hanno una funzione di ricevere informazioni, portare informazioni, attività motoria, degli altri volontari, e ci sono invece dei nervettini che lavorano indipendentemente. Giusto per capirci, se io ieri sera mi sono mangiato un panetto di burro, la colecisti si attiva, ma non è che io devo pensare ho mangiato il burro, attivati, no, la colecisti va da sola, l'intestino si muove da solo, il cuore si contrae da solo, il fegato fa le sue funzioni da solo, mi svengo da solo, quello è il sistema autonomo. Ma questo sistema nervoso è formato da fili elettrici, no? Sono dei filamenti che si muovono, che vanno dalla periferia al centro, dal centro alla periferia, e che mettono in comunicazione il corpo con quelle che sono le centraline di riferimento. Difatti noi sappiamo che questa centralina grande, che è il cervello, se vogliamo descriverla in maniera brutale, è una massa gelatinosa di 1500 grammi, tradotto 1,5 kg di gelatina. Gli egizi la descrivevano così, di fatto. Pare che ci siano dei geroglifici egizi che appunto descrivono questa sostanza gelatinosa che è per loro il cervello, e l'avevano descritta perché quando c'erano i traumatismi cranici di quelli che, dei lavoratori manuali, descrivevano questa roba che usciva, che per loro non era importante peraltro, infatti imbalsamavano, toglievano dal naso con degli uncini il cervello e invece lasciavano il cuore, perché per loro il cuore era il sito dell'anima, dello spirito e di tutto, il cervello era una massa gelatinosa messa là, quindi secondo alcuni non era così rilevante. Oggi sappiamo che dentro questa massa gelatinosa ci sono 85 miliardi di cellule, che sono chiamate neuroni, queste cellule cerebrali. Sappiamo che questi neuroni sono tutti in connessione fra di loro, parlano, si scambiano informazioni, realizzano delle vere e proprie reti. E come fanno? Grazie a una ragnatela incredibile di fili, questi fili sono chiamati assoni, giusto? ed è una ragnatela che è fatta in realtà, se andassimo a vederla, come se fossero delle infinite micromatasse di fili, come quando ti aprono, l'elettricista arriva, apre, lo faccio, devo mettere la cassa lì, apre e scopre che ci sono delle matasse di fili, i muri, che a me viene mal di testa soltanto a guardare, devi mettere il rosso col giallo, la riga nera, la riga bianca, il filo verde, il filo
hanno
giallo,
le mappe, perché hanno, dire, figurati, cosa dentro, connettere con cosa.
Quindi noi per fortuna non ci sono i colori, comunque queste enormi matasse di microfili super organizzate che permettono a neuroni distanti tra loro in zone diverse del cervello di comunicare grazie a delle connessioni che poi si chiamano sinapsi, che sono questi bottoncini dove viene queste connessioni. I numeri sono impressionanti quando poi li vai a leggere, 85 miliardi, ma ogni singolo neurone di questi 85 miliardi fa più di 10.000 connessioni.
Migliaia di connessioni.
Quindi 85 miliardi per 10.000 connessioni, fatevi voi i conti, 10 alla 12, 85 per 10 alla 5...
Ah, guarda, non
vabbè, calcolate ragazzi, dai, è mattina, sono stanco. E per fortuna che ci sono, perché una cosa che non tutti sanno è che cos'è questa. Allora, io lo faccio anche gli studenti, dicono: questo qui è lo schiocco dell'ita. Sì, bravi, ottimi osservatori, ma questa è la velocità con la quale stanno morendo i vostri neuroni.
E quindi una nota di ottimismo,
una nota di ottimismo. E quindi possiamo dire, ma detto questo, ci dici che cos'è il cervelletto, che cos'è il tronco encefalico e in che modo tu con la tua professione ti interessi e ti occupi di questi 1500 grammi di gelatina che parla col midollo, con i nervi, col sistema nervoso periferico e quant'altro?
Beh, diciamo che tu hai descritto benissimo com'è l'anatomia del sistema nervoso centrale. Il cervello è un enorme cavolfiore, diciamo. Il tronco dell'encefalo che hai nominato è quello che a Roma si chiamerebbe il torso di broccolo, no? Cioè il torso, il piede del cervello che poi comunica con il midollo, no? Non sono, diciamo, sono ovviamente tutto, sono tutte suddivisioni anatomiche, perché in realtà è tutto connesso con tutto. Quindi immaginiamoci, esatto, un po' quello che hai detto tu, una grande centralina pieno di corpi cellulari, di neuroni, quindi, che poi inviano le loro comunicazioni attraverso i fili dappertutto, e quindi ci sono poi parti specializzate. Il cervelletto che hai nominato è, il cervelletto è il piccolo cervello, sarebbe, in realtà è un gigantesco calcolatore di informazioni che arrivano dalla periferia e di comandi che arrivano dal cervello, e controlla che tutto quello che noi stiamo facendo avvenga esattamente come l'abbiamo previsto. Quindi, se vuoi, non inventa nulla il cervelletto, ma in realtà contiene, per esempio, dei modelli di movimento che ci permettono di dire: sì, se voglio agire in questo modo devo usare questo pattern di movimento. Poi ci dicono: sì, è vero, quello che ho fatto è proprio quello che volevo fare. Quindi si confronta quello che è il mio desiderio con il risultato. Per esempio, si dice che negli schizofrenici possano mancare delle capacità predittive del movimento, per cui il paziente arriva e ti dice: no, questo movimento non l'ho fatto io, me l'ha fatto fare qualcuno, il braccio si è mosso da solo, perché mancano queste capacità di comparazione tra la predizione del movimento e il movimento. Il cervelletto piccolino, poverino, che poi non è piccolo per niente, è una bella massa anche quella, ha questa capacità integrativa. Il cervello sicuramente ha una capacità computazionale gigantesca. Il neurone, e così è lo specchio di quello che è poi tutto il cervello insieme, è un enorme calcolatore, riceve tantissime informazioni, le elabora nel piccolo della sua membrana cellulare, non usa neanche il citoplasma, solo la membrana, elabora tutte queste informazioni e dà un input, no? Che è una scarica elettrica, sempre
una
lo
scossa.
Stesso. Però quando la dà ha elaborato migliaia e migliaia di informazioni. E quindi ogni singolo neurone, diciamo, è un piccolo cervello da un certo punto di vista. Se moltiplichi questa capacità integrativa per
85 miliardi meno
di miliardi di cervelli,
questi
ma sai che la morte cerebrale è una cosa che inizia diciamo dalla nascita, perché il cervello quello che fa all'inizio è dotarti di una massa gigantesca di neuroni che non userai mai, e pian piano comincia a potare come un giardiniere tutto quello che non usi. Quindi il cervello bisogna usarlo sempre, questo dico sempre agli studenti, dovete usarlo, perché tutto quello che non usate a un certo punto viene potato, no?
Senti, e quando invece iniziamo a studiare la problematica del funzionamento di questi circuiti incredibili, di queste matasse infinite di fili, entriamo quindi nella patologia, voi vi occupate anche di questo, corretto? Dello studio degli effetti sul comportamento, ad esempio, delle lesioni cerebrali.
Assolutamente, esiste un dominio che è quello che è, diciamo, il dominio delle neuroscienze, che è quello che studia con strumentazioni sofisticate il funzionamento del cervello, sia normale sia patologico, no? Esiste il dominio della neuropsicologia, che invece utilizza storicamente il, tra virgolette, il modello del paziente, cioè studia come una lesione cerebrale impatta sul comportamento del paziente, quindi il linguaggio, la memoria, l'attenzione, e fa delle inferenze, si dice anatomocliniche, no? Scopri che tutti i pazienti che hanno quel tipo di comportamento hanno una lesione in quel punto del cervello, cominci a pensare che quel punto del cervello serva per la memoria, l'attenzione e così via, no? E quindi la neuropsicologia clinica fa un po' questo, cioè quindi fa uno studio del paziente, che poi ovviamente è sia uno studio ai fini di ricerca, sia uno studio ai fini di riabilitazione. Se io so nel profondo che cosa succede al mio paziente, posso immaginare delle strategie, quindi di riabilitazione cognitiva neuropsicologica, per, diciamo, venire fuori da tutto questo. Per far questo c'è questo ambito che è un po' una via di mezzo, no? Tra la neuropsicologia clinica e le neuroscienze, che sono le cosiddette neuroscienze cognitive. Queste studiano nel soggetto normale e poi traslano questi studi nel paziente. Che cosa succede quando io faccio qualcosa che non è un semplice movimento, una semplice sensazione, ma magari è una funzione cognitiva? Quindi, per dire, sto ascoltando un brano di musica piuttosto che immagino una vacanza, oppure eseguo un compito di memoria, sto attento a qualcosa. Allora lì si va a studiare nel cervello che cosa, come si attivano questi neuroni, e quindi storicamente si è stati molto attenti a quale area si attiva quando faccio un compito di memoria, quale area si attiva quando conto. Adesso, ormai da anni, no, anche con la progressione così delle tecniche di studio, si va a studiare i circuiti, quindi come comunicano queste varie aree del cervello tra di loro, e si scopre che se per alcune funzioni puoi individuare un'area precisa che svolge un compito XY, normalmente quando tu svolgi qualunque funzione cognitiva si attiva una rete di neuroni.
Molto,
ed è quello
l'interesse.
L'interesse, no?
È diventato quello. Molto bello, perché l'idea di capire che, per esempio, un danno assonale diffuso determini delle situazioni comportamentali che sono tra di loro sovrapponibili, diventa interessante. Cioè si parte dall'anatomia, si capisce come funziona, si capisce qual è la patologia, per trovare delle situazioni comuni tra pazienti, per riuscire con un processo inverso a risalire al danno originale. E il danno assonale non è così difficile da fare. Abbiamo fatto una puntata sui traumatismi facciali con un chirurgo maxillofacciale recentemente, ancora monopattino, ragazzi, ritorniamo a bomba, monopattino, bocche distrutte, mandibole distrutte, ma traumi cranici. C'è un ragazzo recentemente che si strappava la stecca a morsi, si portava via i punti dell'intervento che avevamo fatto al braccio per colpa di un danno assonale diffuso, caduta da monopattino a 30 all'ora. Però parliamo di cose belle.
Questo è un progresso delle neuroscienze e delle tecniche di immagine. Una volta il danno assonale diffuso non si diagnosticava perché non c'erano tecniche abbastanza precise, quindi vedevi il traumatizzato cranico senza lesioni cerebrali,
con
che
un
aveva comportamento, questi
comportamento stranissimo,
incredibili, e nessuno riusciva a capire esattamente il perché. Poi si è scoperto che anche...
Allora, sei stato molto preciso, ma questo è un podcast divulgativo, e quindi non c'è divulgazione senza le persone. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a chiedere in giro, se dico corpo e cervello, a cosa pensi, no? E sentiamo che cosa ci hanno risposto queste vox populi.
Sento spesso parlare di effetto placebo, no? Però quello che non ho capito è se è tipo una presa in giro per le persone, o se è più semplicemente un modo per risparmiare soldi, ecco.
Mi affascinano le scale. La prima volta che ne faccio una nuova devo guardare i gradini. Poi a lungo andare scendo anche velocissima, in modo automatico, come se ci fosse una programmazione. Sarà stupida come cosa, ma mi impressiona tutte le volte.
Io una cosa sul dolore non l'ho mai capita, cioè perché deve esistere il dolore? Io certe volte ne farei a meno, anzi sempre, sinceramente.
Una volta ho letto di una giapponese che ha avuto un problema cerebrale, un ictus mi pare, e quando si è ripreso non riusciva più a scrivere con i caratteri giapponesi ma solo in inglese. Ma può essere vero questa cosa, o è come la leggenda dei coccodrilli nelle fogne di New York?
Può la mente influenzare il corpo, o farlo ammalare, oppure curarlo?
Mente e corpo, boh, Io spesso mentre vado a lavoro in macchina mi trovo al parcheggio senza neanche rendermi conto di aver fatto la strada da casa. Forse perché la faccio da 20 anni.
Beh, sono stati toccati dei temi assolutamente interessanti.
Fantastico.
Basta che ti fermi al, al semaforo rosso, però succede anche a me. Diciamo che
quelle è la cosiddetta trance della vita quotidiana. Quando devi spiegare a qualcuno che cos'è l'ipnosi, no? L'esempio che si fa è esattamente questo. L'ipnosi è uno stato, diciamo, di coscienza modificato, ma che è normale nella vita di tutti i giorni, no? Vai, come diceva la persona, no? Mi faccio delle cose, agisco per un certo numero di minuti e non me ne accorgo. Quella è una situazione in cui il cervello acquisisce una sorta di automatismo, no? E quindi fa un certo numero di cose, tra cui guidare la macchina, appunto, speriamo si fermi al semaforo rosso, no? Però nel frattempo riesce a fare qualcos'altro, libera risorse mentali per un po' il cosiddetto daydreaming o tutte quelle altre funzioni di ragionamento, no? Che
cos'è il daydreaming?
Il sognare a occhi aperti, no? Cioè quello
stato, quello che faccio tutto il giorno.
Ecco, quello stato che se è troppo, diciamo, frequente è dannoso, perché
sono malato?
Sei malato? No, sei sanissimo. È una valvola di sfogo per il cervello eccezionale quella, no? Beh, questo è collegandosi a quello che diceva la persona, parlando delle scale, il sistema nervoso sicuramente è una macchina per il pensiero, per il ragionamento, ma è una macchina anche governata da automatismi, per fortuna. Cioè il cervello è in grado di, il cervelletto, anche questo è importantissimo, è in grado di imparare delle routine che poi, come per esempio camminare, è una funzione complicatissima che richiede un timing perfetto, che oltretutto utilizza dei neuroni per le afferenze sensoriali che ti informano in ogni momento, no, di dove sono,
certo,
i tuoi piedi, le tue
piedi,
articolazioni,
il ginocchio,
sono
neanche
gli assoni più veloci di tutti. Cioè,
dov'è il tuo baricentro? Perché se non sei in posizione corretta, il baricentro è spostato, ad ogni passo cadi,
quindi
integri, devi attivare la muscolatura antigravitaria.
Assolutamente, usare le informazioni vestibolari, il senso dell'equilibrio, no? Tutto insieme, tutti questi automatismi ci permettono di fare altro.
Le vestibolari,
no?
Sono quelle, ne abbiamo parlato con l'otorino, all'interno dell'orecchio interno, che è una struttura importantissima dentro il cervello,
dentro la
scatola cranica, dentro un osso, e quindi noi sappiamo che abbiamo in questo momento la testa inclinata a destra o a sinistra, perché vediamo, ma perché grazie anche a questa struttura importantissima sappiamo dove siamo in ogni momento. Se non lo sappiamo è un problema.
Se non lo sappiamo è un problema, cadiamo per terra o ci viene la nausea, abbiamo...
No. Se qualcuno ha le vertigini può sapere
vertigini,
di cosa stiamo parlando.
Ecco, sono esattamente questo. E tutto questo, appunto, è importantissimo vivere grazie anche a questi automatismi, liberiamo il cervello per fare altro, no? E la questione del placebo si collega molto a quella del dolore, no? Perché sentiamo dolore? Beh, è una risposta, è una domanda molto frequente in realtà, no? Ma perché esiste? Cioè, perché non si poteva fare in un altro modo? Beh, il dolore è un segnale allertante, no? È un segnale che ci risveglia e richiama la nostra attenzione su qualcosa che non va, ed esiste per proteggerci. È chiaro che è sgradevole, no? È sgradevole, ed è per questo che effettivamente la differenza, no, tra uno stimolo tattile piacevole, una carezza e uno schiaffone, a parte il rumore, no, è proprio questa, cioè il fatto che si attivano delle vie ben precise. Quindi il dolore segue delle vie ben precise che salgono verso il cervello una volta che abbiamo ricevuto uno stimolo e attivano delle aree che, diciamo, aggiungono alla sensazione tattile la sensazione di spiacevolezza, no? La spiacevolezza è quella che ci allerta.
Ma è fondamentale.
È fondamentale,
diciamo,
è salvavita. È una,
diciamo,
cosa salvavita.
Sempre che noi siamo, quando dico uomini della savana, perché qualcuno mi ha criticato, intendo con la U maiuscola, nel senso di genere umano, noi evolutivamente parlando siamo quello. Quindi il dolore ci sta semplicemente dicendo: attenzione, ti stai mettendo in una situazione di pericolo, o attenzione, quella parte del tuo corpo potrebbe non essere efficiente per aiutarti a cavare la giornata.
Assolutamente.
E quindi statta a corto è il messaggio che continuiamo, no?
È un danno effettivo del tuo organismo che si sta attuando, o un danno potenziale. Guarda che se continui così, continui a camminare in montagna col ginocchio che ti fa male, a un certo punto il legamento si rompe. Quindi
magari, sai cosa? No, questo pensiero, siccome adesso siamo una macchina ancora imperfetta, il corpo bussa alla nostra attenzione con il dolore. Sta
assolutamente
bussando. Magari in futuro, cosa ne sappiamo? pensiamo invece che il cervello palesi nella testa dei pensieri e delle immagini, cioè noi vedremo la colecisti col calcolo incuneato e direi c'ho un calcolo incuneato,
cioè una realtà aumentata nel cervello,
fighissimo, c'ho il crociato anteriore che si sta per rompere,
magari nell'evoluzione invece del dolore compariranno queste immagini,
ho un polipo nell'intestino, lo sento che il transito fecale è bloccato a livello del sigma, il sigma è una parte dell'intestino in fondo prima del retto,
quindi diciamo l'evoluzione ci farà anche nascere col libro di anatomia già stampato
già
in testa
di fisiopatologia, mamma
il sogno
mia
di tutti i medici,
solo che saremo già morti.
E quindi
dovremmo affidarci ad altri.
Beh, collegato col dolore, il problema del placebo è direttamente visto che c'è questo sistema perfetto di segnalazione del pericolo, il cervello in realtà anche, parliamo dell'effetto placebo sul dolore, no? Che è il più conosciuto.
Ragazzi, il placebo è il farmaco più studiato al mondo da 5.000 anni.
E
5.000
potente.
Anni che si parla di placebo.
Caspita, è potente. È un mezzo terapeutico potentissimo che peraltro il cervello mette in atto da solo. No? Ci sono dei sistemi di analgesia discendenti, proprio
discendenti
delle fibre,
vuol dire,
che dal cervello scendono giù e arrivano proprio al midollo dove entrano i segnali dolorifici e li blocca lì, e sono delle vie che possono essere, che vengono diciamo attivate quando il dolore diventa da un certo punto di vista disfunzionale. Sto giocando a calcio, non so, sto correndo, sento la caviglia che mi fa male, però voglio continuare a correre, o perché, come si dice sempre, come se vivessimo nella savana, mi sta inseguendo la bestia feroce, quindi devo scappare, oppure perché voglio continuare a correre. Il mio cervello produce anche delle sostanze, attiva queste vie, diciamo, di inibitorie, si dice, discendenti,
di
che bloccano gli stimoli dolorosi, e quindi posso sentire meno dolore, non mi accorgo del dolore che c'è, posso fare altro. Questo sistema, diciamo, placebo, si può mettere in atto anche semplicemente con la parola, no? Io ti dico, ti do adesso un farmaco potentissimo, il farmaco placebo, cioè è un farmaco inefficace, il tuo cervello, tu ti convinci che effettivamente, perché c'è una fiducia reciproca con chi te lo sta dando, col medico e così via, hai sicuramente voglia di guarire, di stare meglio, ed effettivamente il tuo cervello mette in atto, attiva questi sistemi discendenti che effettivamente bloccano il dolore.
L'effetto camice bianco esiste.
L'effetto camice bianco esiste assolutamente. Il placebo è un po' un inganno, ma ciò che si mette in atto nel cervello è una cosa reale, non è una finzione.
E il contrario del placebo esiste? Se io la risposta la so, però.
Assolutamente.
E si chiama?
Il cosiddetto effetto nocebo, quando io, e questo nella comunicazione medica è una cosa importantissima che purtroppo non è mai troppo curata, se io do a un paziente un'informazione nel modo sbagliato, posso potenziare il suo male invece che curarlo, proprio perché attivo questi meccanismi psichici che lo fanno stare male. Poi la malattia rimane sempre quella, ma quello che la persona sente, quindi il suo stato psicofisico, peggiora nettamente. Do un'informazione sbagliata, il paziente sta peggio, non si cura,
certo,
non segue i tuoi consigli, quindi l'effetto nocebo è altrettanto...
Tant'è che si punta tantissimo oggi, anche a livello formativo, sulla comunicazione medico-paziente, perché
assolutamente
abbiamo ogni tanto noi dei modi di comunicare le cose che forse non sono i più adeguati. Concludiamo con l'ultima risposta, che era molto interessante, la storiellina del giapponese che non sa più scrivere nei caratteri giapponesi, ma che sono dei caratteri in quanto disegno che attivano una parte del cervello diversa rispetto allo scrivere la lettera col carattere latino.
Certo, sì, ci sono tante aree del cervello che entrano in gioco, per esempio in funzioni complesse come quelle dell'acquisizione del linguaggio, no? Quindi la lesione di un'area magari può alterare alcune competenze ma non altre, quindi per esempio le competenze linguistiche di tipo diverso, appunto, che non si basano su, appunto, la ricostruzione visiva dei caratteri come quelli giapponesi, può continuare a funzionare tranquillamente. Anche aree sottocorticali come il talamo, per esempio,
il cervello è un po' come una scatola cinese,
assolutamente,
no? Una parte con sopra una parte, con sopra una parte, quella più profonda e quella più arcaica, cioè quella che abbiamo da quando eravamo,
certo,
dei ramapitechi probabilmente poi dal ramapiteco all'australopiteco arrivare fino all'homus computerensis, ci siamo
sviluppate, certo, le aree cerebrali più superficiali, no? Ce ne sono alcune che già anche nelle scimmie superiori non ci sono, tipo la corteccia prefrontale sviluppata così c'è solo nell'uomo, però è vero, molte altre aree e strutture sono presenti anche nelle
mammiferi. La corteccia prefrontale è proprio quella qua, quando ci diamo le sberle all'inubante, alla Lino Banfi, lì dietro c'era la corteccia prefrontale. Lino, caro, tutte le botte che ti sei dato, però non ti sei mai fatto nulla. No. Grande Banfi. Senti, raccontiamo l'aneddoto del perché, quando si è scoperto, perché poi parliamo di scienza, ma la scienza si è dovuta confrontare con tante realtà attorno alla scienza nel corso dei secoli. Chi per primo ha capito che c'era qualcosa che collegava quello che siamo, facciamo e come ci comportiamo a una sostanza organica è stato un francese che si chiamava Broca. Alla francese, Broca, il quale vede un paziente che era un monsignore, non mi ricordo neanche come si chiamasse, che arriva alla Salpêtrière, ospedale importantissimo di Parigi, il quale sa dire soltanto tantam, tantam, tantam e non si capisce perché, poi il poverino muore. Broca può fare l'esame autoptico, studia il cervello e verifica che in una zona del cervello c'era stato un problema, non mi ricordo se emorragico,
ictus. Sì.
Quindi c'è stata una malattia, un fatto, un evento acuto in una parte del cervello.
È distrutto
e
un pezzo di cervello.
E lui capisce, ah, ma se allora questo è distrutto, lui non parla, vuoi vedere, che c'è un collegamento? E questo fu un problema enorme, perché dare un rapporto organismo organico, ti tocco, ti vedo, con una funzione superiore, era qualcosa che allora non era così accettato. Però poi Brodmann e compagnia bella iniziano a parlare del cervello, e che cosa hanno scoperto effettivamente?
Hanno scoperto che effettivamente sì, Broca è stato il primo esempio di correlazione anatomoclinica, una funzione peraltro complessa come quella del linguaggio parlato, un'area cerebrale. Poi ci sono stati altri casi, per esempio Verni, che un po' di anni dopo ha scoperto un po', diciamo, l'opposto, no? Il paziente che riusciva a parlare ma non riusciva a capire, quindi le cosiddette afasie fluenti, anche quella ha una certa localizzazione diversa da quella della fase di Broca. Cioè si è scoperto che effettivamente per alcune funzioni è possibile localizzare, localizzarle a livello della corteccia cerebrale. In realtà però, appunto, come dicevamo un po' all'inizio, quello che a cui adesso si è più interessati, perché poi riguarda la maggior parte delle funzioni cognitive, sono i collegamenti, ma questo già, diciamo, i contemporanei di Broca e Wernicke che avevano scoperto che per esempio le due aree, quella che, così semplificando, capisce il linguaggio parlato e quella che lo produce, che sono molto lontane tra di loro, una è posteriore e una è anteriore, sono messe in comunicazione da un fascio di fibre bianche, si chiama fascicolo arcuato, per cui quando io faccio un semplice compito, come ti chiedo, ripeti una parola, no? Ti dico cane, tu ascolti, ripeti la parola cane, perché queste due aree comunicano,
sono in connessione.
Quindi già allora era così evidente che è tanto importante la funzione di una singola area quanto il collegamento fra le aree, no? E così pian piano ci sono corsi e ricorsi nella storia, no?
Quindi il problema è che ci sono alcuni che parlano ma non sanno quello che dicono, quindi hanno ragione i Maneskin.
Esatto, certo. E questo anche senza lesioni cerebrali, diciamo.
Grande Maneskin. Allora, senti, siamo arrivati alla fine. Se dovessimo dare dei consigli per l'utilizzo del cervello, perché il professore di psicologia, di biopsicologia, dice che consiglio, c'era una pubblicità che diceva anni fa, lo zucchero fa bene al cervello, che cosa fa bene al cervello, per cui tu ascoltatore, ascoltatrice, che cosa puoi fare per far funzionare meglio la macchina? Innanzitutto usarla. Che è gratis, ce l'abbiamo, usiamola.
La usiamo il più possibile, ci occupiamo magari di tante cose diverse, abbiamo tanti interessi. Esiste un concetto adesso importantissimo in neuropsicologia, si chiama riserva cognitiva, no? Che è quella riserva che il nostro cervello si fa con tutte le esperienze di vita, che sono quelle scolastiche, suoni uno strumento, leggi libri, hai tanti rapporti sociali, hai molti amici e così via, che ti proteggono dall'invecchiamento, dal deterioramento, no? Più maggiore è questa riserva cognitiva, è un concetto studiatissimo ora, più sei protetto dall'inevitabile deterioramento, lo schiocco delle dita che dicevi tu,
uscire,
no?
Con gli amici la sera a farsi il birrozzo
è importantissimo.
Glielo dici tu a mia moglie, per favore?
Ma
che
certo.
Devo preservarmi la
deve
testa.
Deve avere molti più amici, gli dirò. Stefano, molti.
Digli, guarda che Stefano, dobbiamo organizzare una serata goliardica, perché stiamo cercando di ridurre
molte
la velocità
cene,
di
molte
morte. Poi tanto la colecisti me l'hanno tolta, quindi niente coliche, certo. Cervello stimolato.
Quindi ricchezza di attività, ricchezza di contatti, ricchezza di uso del cervello e anche possibilmente evitare di sprecare tante risorse. Questo è un altro grosso filone della ricerca, evitare di sprecare risorse nel... utilizzare il cervello per cose inutili, una delle quali per esempio è il famoso rimuginio sul passato, no? Adesso se ne parla tanto, cioè il fatto che noi invece di pensare a quello che sta succedendo ora ci carichiamo di tutto quello che è successo, quindi continuiamo,
come dice la mia amica, no? A pensare... il passato migliore è quello di verdure, sì. Quindi vivere di rimorsi, rimpianti, rabbia e rancore, le famose 4 R, no buono.
E guardate, ci sono degli studi bellissimi sul rimuginio, si attiva mezzo cervello quando rimuginiamo, quindi usiamo un sacco di cervello e di risorse per cose che non ci portano a nulla, no?
Caro Angelo, è stato un piacere averti qui.
Piacere, cioè, mio.
Mi sembra che abbiamo aperto una porta, stiamo guardando dentro una piazza del Duomo e dobbiamo ritrovarci ASAP, che deve essere un sugo.
Più che volentieri.
Per rientrare in questo tema del cervello, perché io ogni volta che vi entro mi ci perdo e ci dovremmo ritrovare. Quindi,
più che volentieri.
Voi che siete all'ascolto invece, tornate sugli ascoltabili settimana prossima per un nuovo episodio di una macchina chiamata Corpo, la medicina vista da professionisti che sono anche esseri umani. Ciao da Stefano Guerrasio.
Ciao da Angelo Maravita.
Ciao Andrea, Stefano.
Ciao Stefano.
Ti disturbo? Bene caro, sono in quel di Rimini, mezzi motori, la Pisa. Ti disturbo?
Assolutamente no, guarda, sono in macchina, mi sto spostando da un ospedale all'altro.
Grande. Senti, tema della puntata, come la chiamo? Dottore, c'ho la prostata, anch'io?
Ne avremo da parlare.
Facciamo un po' di cose carine divulgative. Ci vediamo a Milano, ti aspetto, allora, tutto confermato, va bene?
Molto volentieri.
Ciao dottore, ho la prostata.
Ciao.
Una macchina chiamata Corpo è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore. Testi di Stefano Guerrasio. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata Corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante, che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.